Benvenuti alla sesta ora di lezione. Continuiamo a parlare del mare. Vabbè. Il mare ha consentito gli scambi fra i popoli. Non è solo una posizione centrale, non è solo il luogo dove si svolge il commercio internazionale, però ha una funzione molto importante per la civiltà umana. Come diceva uno studioso, Fernand Braudel, una grande civiltà non può vivere senza un'ampia circolazione. Beni, merci, tecniche, tutto a poco transiterà attraverso le rotte marittime. E qui diceva esattamente questo, non è solo un transito di patate, di carote, di ferro, di grano, di manufatti da un paese all'altro, ma c'è una serie di scambi attraverso il mare che è di carattere culturale, è una maniera per mischiare le popolazioni e quindi di consentire a una civiltà di espandersi e a diverse civiltà di entrare in contatto le une con le altre. Guardate le grandi esplorazioni del XV secolo che ci hanno portato a contatto con delle civiltà che noi non conoscevamo. Beh, quindi, da un punto di vista politico e sociale, il primo aspetto del mare è quello di una grande via di comunicazione, o meglio, forse, di un ampio spazio attraverso il quale gli uomini possono muoversi in tutte le direzioni. Posizione centrale, se la vediamo sull'ottica militare, è linea di traffico, autostrada del traffico dal punto di vista commerciale, ma sul quale alcune rotte ben battute dimostrano che motivi di controllo li hanno indotti a scegliere certe linee di movimento piuttosto di altre. In effetti, se voi andate a vedere le cartine che vengono prodotte dall'Organizzazione Internazionale Marittima, il cosiddetto IMO, voi vedete che il traffico segue delle rotte ben precise. Queste linee di movimento sono chiamate vie commerciali e le ragioni che le hanno determinate devono essere ricercate nella storia del mondo. Ricordiamoci questo, che il commercio marittimo è esattamente come quello terrestre o come gli eserciti sul terreno, il mare ha delle vie di più agevole percorribilità, ha dei passaggi obbligati e quindi è un ambiente apparentemente meno uniforme e omogeneo di quanto sembri. Ma non solo, dal punto di vista sociale, il mare esercita un'altra funzione e qui interviene Kutub-e-Gharib. Le funzioni negative del mare sono meno numerose di quelle positive, va bene, bontà sua. Esse consistono in un'idea forte, ma molto semplice. Il mare è un ostacolo a un tempo politico e militare. Le società separate da un elemento liquido abbastanza esteso hanno meno contatti rispetto ai popoli che sono territorialmente contigui. Inoltre, il mare è la migliore protezione contro le invasioni. Vero. È altrettanto vero che le differenti aree di mare hanno un'importanza strategica profondamente diversa, ma queste variazioni sono imposte sulle aree marittime dalle terre che le delimitano. Ecco. Kutub-e-Gharib dice una cosa che spesso non viene considerata abbastanza. Quando noi prendiamo, per esempio, l'emigrazione europea verso l'America, noi vediamo che dei cittadini europei sono passati in America dove hanno trovato delle opportunità per un avvenire migliore, dove si sono dati da fare e hanno creato una nuova nazione, ma hanno creato anche una nuova civiltà. Una civiltà piuttosto diversa, che è rimasta un po' separata rispetto alla nostra civiltà europea, tanto è vero che nel 1945, quando gli americani tornarono in forza in Europa, ancor più che non nel 1918, noi abbiamo assimilato un modo di vivere che era diverso. Questo perché nei due secoli di indipendenza americana si è sviluppata una civiltà che per certi versi era diversa dalla nostra europea. Quindi il mare è una posizione centrale, è la via privilegiata dei commerci, è una zona dove si possono trovare risorse che prima non si riusciva a prendere. La vastità del mare, che copre il 71% della superficie del globo, consente di cercarlo praticamente dappertutto. Ma è anche un elemento di separazione. Separazione fra gli uomini con la creazione di civiltà diverse. Adesso guardiamo un attimo il terzo ambiente fisico, che è, guarda caso, l'aria. Innanzitutto, quando noi parliamo di aria, l'abbiamo visto quando parlavamo del potere aereo, si parla di un po' tante cose. Si parla di aria, si parla di spazio. Ovviamente all'inizio della strategia aerea i velivoli più pesanti dell'aria erano molto influenzati dalla esistenza di asperità montuose che creavano dei fenomeni di turbolenza che li danneggiavano. Però sostanzialmente gli strateghi aerei in gran parte hanno considerato questi fatti come un mero accidente. Infatti Douay diceva: dall'alto non solo si vede bene, ma si colpisce anche facilmente. L'oceano atmosferico interessa la superficie terrestre più di quanto non lo interessino i mari. Questo è vero, perché l'aria c'è sopra il mare e sopra la terra, quindi l'aria occupa il 100% del globo terracqueo. E Douay continuava dicendo: l'aereo si muove entro l'atmosfera che sovrasta tutta la superficie della Terra e rappresenta un mezzo di una uniformità completa. Bene, in questo Douay era un pochettino troppo ottimista nel dire che l'aria era sempre percorribile, compagnia bella. Un po' più prudente, un po' più equilibrato, era uno stratega che lo aveva preceduto, Clément Ader, oggi dimenticato, ma che nei suoi libri ha presentato l'ambiente dell'aria in maniera molto più esatta e equilibrata. E infatti lui diceva: la pioggia, la neve, la grandine, i temporali diventano gli ostacoli delle rotte aeree che gli aerei dovrebbero superare o evitare per rifugiarsi su un aeroporto amico. Se voi andate a vedere la storia dei disastri aerei, voi vedete aerei che sono caduti per ghiaccio sulle ali, aerei che sono stati scagliati sul terreno dal famoso wind shear, il vento che va dall'alto verso il basso e così via, e voi vedete che in effetti Clément Ader dice: occhio, bisogna fare attenzione, non si può volare dappertutto. Se vedi un cumulo nembo, per esempio, è meglio che lo eviti, perché entri dentro e potresti anche non uscirne. Il servizio meteorologico dell'aviazione, di concerto con il servizio topografico, dovrebbe tracciare una carta in cui le buone rotte atmosferiche dovrebbero essere rappresentate insieme a quelle cattive o pericolose, con gli scogli fra virgolette, per mettere in guardia l'aviatore contro ogni sorpresa. Queste carte topo-meteorologiche, unite alle informazioni permanenti che provengono dagli osservatori, dovrebbero servire di base ed essere la grande preoccupazione della strategia e della tattica. Ecco. Adel parlava quindi di vie aeree. Voi accendete la televisione la mattina e vedete che il servizio meteorologico dell'aeronautica è attivo, talmente attivo che ci fornisce i bollettini meteo. Ovviamente questa è una parte molto piccola del lavoro del servizio meteorologico dell'aeronautica, però gli aviatori hanno le carte, come diceva Adair, topo meteorologiche, sanno come sfruttare le caratteristiche dell'aria. Un esempio: chi di voi ha mai volato dall'Europa agli Stati Uniti e viceversa, si sarà accorto che andare negli Stati Uniti richiede un'ora di volo in più rispetto al ritorno. Addirittura, nell'autunno scorso, si è visto che quando questi venti, i cosiddetti jet stream, sono più forti del solito, gli aerei addirittura battono ogni record di durata nei collegamenti fra l'America e l'Europa. Poi ci sono i problemi, ci sono i tifoni. Per questo, oltre alle carte topometeorologiche, ci vuole l'osservazione, no? Osservazioni, cioè informazioni permanenti, informazioni fornite in continuità. L'area di un tifone o di un ciclone va evitata. Chi entra dentro un'area di ciclone può non uscirne, come è successo all'aereo dell'Air France che tornava dal Sud America e che è scomparso, ahimè, è stato ritrovato dopo vario tempo, con la morte di tutti gli occupanti. Ma perché è così importante il servizio meteorologico? Per un motivo molto semplice, che è stato deciso da tutti i responsabili di abbandonare abbastanza presto il cosiddetto mezzo più leggero dell'aria, un mezzo in grado di galleggiare nell'aria grazie ai gas leggeri come l'elio. Il dirigibile era troppo vulnerabile, bastava una piccola fucilata per farlo cadere giù, come del resto era successo per il suo antenato, il pallone che veniva usato in guerra per osservare le linee nemiche e per dirigere il tiro delle artiglierie. Quindi l'aria non è un mezzo uniforme. L'aria, siccome noi utilizziamo il mezzo più pesante dell'aria, che è meno vulnerabile del dirigibile, del mezzo più leggero dell'aria, noi abbiamo bisogno di sapere quali sono le zone praticabili e le zone non praticabili. Però va detto che il mezzo più pesante dell'aria arriva fino a un certo punto e più in su non va. Quindi voi vedete che si tende a dividere l'ambiente aria in due, l'ambiente spazio e l'ambiente aria vera e propria. Nell'atmosfera volano i mezzi più pesanti dell'aria, i velivoli, nello spazio ci vogliono tutti altri tipi di velivolo, va bene, e tutto un altro comportamento. Ora abbiamo finito gli ambienti reali. Gli ambienti reali li abbiamo finiti per il semplice motivo che sono tre. E sono qualche cosa di abbastanza comprensibile, abbastanza intuitivo. Va bene, quello che vi ho detto a proposito della terra, della geografia, delle risorse, del mare e dell'aria, è un qualche cosa che non è tale da sorprendervi, grandemente. Però c'è un altro ambiente che sta diventando sempre più importante, sempre più invasivo, quello che noi oggi chiamiamo l'ambiente cibernetico. Va bene? Però qualcosa è successo. Quando la flotta russa lasciò i porti del Baltico per andare a combattere contro i giapponesi, si portò dietro una nave. Una nave che aveva il compito di disturbare le trasmissioni nemiche. Si era scoperto, infatti, che era possibile comunicare fra le navi anche a grande distanza utilizzando l'etere. L'etere, che è un ambiente tutto sommato virtuale, consentiva quindi un migliore collegamento fra le forze navali anche a distanza fra di loro. Quindi si allargava il raggio di azione delle flotte e questo costituiva un notevole vantaggio. Subito, quindi, parliamo del 1904-1905, erano venute fuori le idee tese a preservare le proprie comunicazioni e a danneggiare quelle delle altre. E quindi noi vediamo che l'etere entra in campo come nuova dimensione strategica già all'inizio del XX secolo. Il tentativo russo di danneggiare le comunicazioni giapponesi non ebbe successo. I giapponesi sconfissero le navi russe che, dopo aver attraversato mezzo mondo, erano entrate nello stretto fra la Corea e il Giappone per arrivare nella base di Vladivostok, e quindi non se ne parlò più. Nella prima guerra mondiale invece l'etere aumentò la propria importanza. Le comunicazioni radio aumentarono. Aumentarono anche i cosiddetti servizi di intercettazione. Perché? Perché ovviamente ognuno tende a sapere i fatti degli altri. Avviene nei paesi, avviene in determinati ambienti umani, avviene anche fra nazioni che sono in conflitto fra di loro. La più celebrata opera di intelligence radio è la famosa stanza 40 dell'ammiragliato britannico, che ha dato luogo a un certo numero di libri. Ci sono state avventure romanzesche tipo la cattura di cifrari segreti, eccetera. E quindi si sono sviluppate un certo numero di discipline. Primo, le telecomunicazioni, appunto per consentire di coordinare le forze dal livello superiore a terra ai livelli inferiori, comunicazioni per consentire un miglior coordinamento fra le forze operanti, la cosiddetta guerra elettronica, tesa a sfruttare le comunicazioni per sapere dove stavano il nemico, perché il nemico le trasmette e un nemico è facilmente localizzabile, e poi ovviamente la cosiddetta signal intelligence, va bene, che cerca di decrittare i messaggi nemici in modo da capirli e sapere che cosa il nemico sta per fare. La guerra elettronica col tempo si è ampliata, è passata dallo sfruttamento delle comunicazioni avversarie allo sfruttamento delle missioni radar avversarie, questo negli ultimi 60 anni, appunto per localizzare e identificare addirittura l'avversario. Ma non c'era solo l'etere. Già all'inizio del XX secolo si erano verificate delle novità. Innanzitutto erano stati stesi sul fondo del mare dei cavi che collegavano i vari continenti. Questi cavi sottomarini consentivano la trasmissione di messaggi, telegrammi, comunicazioni di ogni genere, sia di tipo commerciale, sia di tipo privato, sia infine di tipo governativo, militare o diplomatico, senza dover fare ricorso all'etere. Non è un caso che all'inizio dei due conflitti mondiali la prima preoccupazione di ogni paese che entrava in guerra è stata quella di interrompere questi cavi, tagliandoli, in modo da costringere l'avversario a usare l'etere e non usare i cavi. Quindi voi vedete che c'era già un sistema di comunicazioni. Questo sistema di comunicazioni ovviamente si era arricchito negli anni 50 con la presenza dei satelliti, quindi c'era tutta una serie di infrastrutture che consentivano alla gente di parlare fra di loro. Negli anni 60 un'agenzia governativa, la DARPA, introdusse l'uso di internet. Introdusse l'uso di internet per consentire degli scambi fra i vari enti governativi e fra i vari uffici di ogni ente governativo che fossero più completi di quanto non fosse possibile fare al telefono. Si sapeva già che il telefono era un sistema non sicuro, lo spionaggio internazionale si avvaleva delle comunicazioni telefoniche sfruttandole con tecnologie molto semplici, e quindi si cercò di mettere in collegamento i vari computer dei vari uffici e delle varie amministrazioni. Questo è stato un passo avanti che ha poi portato sia all'utilizzo di internet per fini militari, per esempio nell'ambito NATO in maniera estesa, sia al suo utilizzo da fasce sempre più grandi della popolazione mondiale fino al giorno d'oggi, in cui possiamo dire che almeno 2/3 della popolazione mondiale utilizza le comunicazioni fra computer. Subito sono venuti fuori quelli che hanno cercato di sfruttare questo fenomeno per i loro fini illegali. Intelligence a livello stati, furto a livello privati. Questa attività era facilitata dal fatto che i sistemi i sistemi di internet erano dei sistemi che non erano nati con delle difese anti-intrusione fin dall'inizio. Le difese anti-intrusione furono messe successivamente. Ma quindi noi vediamo questo. Alcuni hanno detto, questa è una citazione che merita di essere letta, alcuni hanno detto che lo spazio cibernetico è un non spazio. Ma può un non spazio esercitare effetti sulle situazioni internazionali? La nostra era, basata com'è sulla conoscenza, sulla tecnologia, ha drammaticamente ridotto e qualche volta azzerato fattori fondamentali come lo spazio e il tempo. Tutto oggi si muove verso l'intangibile. Questa è una tendenza che è costante nel progresso umano. Ecco, Questa citazione ci dice anche un'altra cosa, che il spazio cibernetico non consente solo di comunicare, ma consente anche la conoscenza, facilita la conoscenza. Wikipedia, sono stati i pionieri di una conoscenza a portata di tutto il mondo, e io vi posso dire che ho visto all'inizio Wikipedia, che era di una banalità suprema, oggi Wikipedia è veramente una fonte di conoscenza. Ma se è vero come è vero che grandi parti dell'ambiente cibernetico sono immateriali, bene, ma ci sono anche delle parti che sono tangibili. I cavi sottomarini. I cavi sottomarini sono una realtà. Oggi si stendono le fibre ottiche, quindi una generazione molto più avanzata di cavi sottomarini rispetto a quelli di 150 anni fa, quando all'inizio del secolo permettevano solo le trasmissioni col sistema Morse, i puntini e le linee, come nei vecchi film di guerra. Ma ci sono anche i computer, ci sono i server, ci sono delle infrastrutture elettroniche che sono in alcuni casi decisamente importanti. In particolare i cosiddetti centri di comando e controllo che esistono in tutte le nazioni, da noi li potete notare a Roma, ma li potete notare anche in tutti i paesi del mondo, che sono tangibili, sono qualcosa di reale. Bene, e tutto quello che è reale può essere aggredito in maniera cinetica. Quindi noi vediamo che sostanzialmente l'ambiente cibernetico è un ambiente misto, metà virtuale e metà reale. Il primo elemento reale è l'hardware, quindi la infrastruttura digitale globale, bene, che è vulnerabile. 90% del traffico attraverso, per esempio, le fibre ottiche. Va bene? Fibre ottiche sono sul fondo del mare. E queste fibre ottiche si uniscono in nodi, che non sono numerosi. Il traffico internet è gestito da solamente 13 cluster di domini di server. Ora, sono tanti, 13 cluster per tutto il mondo è qualcosa di facilmente neutralizzabile. Bene. Il secondo elemento è il software. Il software lo conosciamo tutti. Sono i programmi comunemente detti da chi c'è, e hanno un aspetto importante. Primo, sono qualche cosa che si sviluppa in maniera graduale. Oggi voi prendete l'ultimo programma, per esempio della Microsoft, oppure di Apple, o quello che volete, e se foste esperti di software, scoprireste che non è tutto nuovo quello che c'è. Ci sono spesso delle sezioni del software che sono riciclate rispetto a quelle del passato. E guarda caso, questi sono gli aspetti più vulnerabili. Quindi il software ha anche lui la sua vulnerabilità. Come l'hardware può essere bombardato, può essere distrutto, può essere sabotato, anche il software può essere distrutto o addirittura può essere utilizzato contro chi lo possiede. I virus, il malware, sono dei sistemi che addirittura fanno impazzire il software, soprattutto i software gestionali, creando spesso dei danni notevoli. Quindi il pericolo qual è? Il pericolo viene dalla penetrazione di fuori attraverso continue nuove tecniche di reti di computer che possono essere sfruttate, in modo da creare le cosiddette advanced persistent threats, creare appunto delle minacce avanzate e persistenti. Un esempio, le famose centrifughe iraniane. L'Iran aveva installato delle centrifughe per purificare l'uranio e arricchirlo, e grazie a una intrusione nel software queste centrifughe sono saltate e si sono rotte. Quindi voi vedete che si può agire in maniera reale sull'hardware, in maniera virtuale sul software. Il terzo elemento sono i contenuti. I contenuti stanno diventando sempre più importanti. Prima i contenuti erano le comunicazioni, che quindi interessavano soprattutto lo spionaggio. Oggi i big data sono diventati una fonte di ricchezza permanente. Voi ricorderete la polemica che ha coinvolto la cosiddetta Cambridge Analytics, che si vendette un certo numero di big data per consentirne lo sfruttamento a fini elettorali americani. Ecco, questo è un aspetto importante. Oggi voi vedete che molto spesso le reclame che ricevete sul vostro smartphone o sul vostro laptop sono delle reclame che trattano di beni che a voi interessano particolarmente. Si sa a livello industriale quali sono le cose, le tendenze favorite da una certa popolazione, quindi ci si orienta a invadere il mercato proprio con questi oggetti anziché con degli altri, ma si riesce anche a avere un arricchimento culturale. Arricchimento culturale, appunto, avevamo citato Wikipedia, va bene, che ci consente di disporre di una mole di informazioni decisamente elevata. Quindi, come vedete, si passa dalla messaggistica all'informazione e dall'informazione alla conoscenza. Bene. Tant'è vero che ci si pone il problema di gestire questi big data e si parla appunto di knowledge management. Oggi noi siamo, quando apriamo il computer, siamo nella possibilità di sapere tante cose, di acquisire tantissime informazioni. Bene, questi contenuti, come voi ben sapete, sono accessibili tramite uno strumento che si chiama motore di ricerca. Senza motore di ricerca sarebbe molto più difficile riuscire a estrarre dal dominio cibernetico le informazioni e le conoscenze, il sapere che ci serve. Ecco, qui siamo arrivati all'ultimo aspetto. Il quarto componente del dominio cibernetico è l'uomo, l'essere umano. Essere umano che, ahimè, spesso costituisce la palla al piede di tutto il sistema. L'uomo, si è calcolato, non so se sia vero, oggi forse le percentuali sono differenti, è in grado di sfruttare al 20%, 30% al massimo, le possibilità offerte dal mondo cibernetico. L'uomo spesso è un problema per la sicurezza, perché compie manovre non previste e quindi apre il sistema informatico a possibili penetrazioni. Poi l'uomo è abitudinario. Volete un esempio? Le password. Gli esperti dicono che le password vanno cambiate ogni 72 ore. Chi di noi lo fa? Quasi nessuno. Bene. E perché dicono che vanno cambiate? Perché esistono dei sistemi per penetrarle, scoprirle e quindi sfruttarle. E questo è un piccolo esempio. L'altro esempio è quello che si dimentica di spegnere il computer, lo tiene solamente con le funzioni sospese. L'uomo ne combina di tutti i colori. Bene. Per converso, l'uomo capace, l'uomo esperto, è in grado di sfruttare le debolezze altrui e quindi ottenere i massimi risultati dall'ambiente cibernetico. Ecco, quindi l'ambiente cibernetico ha una sua caratteristica permanente, che è la sua vulnerabilità. E quindi noi cominciamo a vedere che si delinea l'eterno dilemma fra il cannone e la corazza, fra la fortificazione e l'artiglieria, che ha contraddistinto ogni attività dell'uomo. Va bene? Ed è proprio il fatto che l'ambiente cibernetico è diventato così pervasivo, che coinvolge l'attività di ogni essere umano, praticamente di ogni essere umano, che c'è un primo aspetto, l'effetto clutter, o per meglio dire l'effetto di ago nel pagliaio. Quando ci sono miliardi di persone che si scambiano messaggi e milioni di persone che caricano con i loro big data l'ambiente cibernetico, è chiaro che è più difficile essere scoperti. Quindi la prima caratteristica dell'ambiente cibernetico è la anonimità. A chi conviene l'anonimato? L'anonimato conviene a chi si vuole comportare male, primo. Secondo, conviene agli stati, perché grazie all'ambiente cibernetico possono agire senza essere scoperti e quindi senza essere passibili di ritorsioni precise. Quindi voi vedete che l'ambiente cibernetico è pervasivo e affollato. Riguarda ogni attività della vita, di tutti, praticamente di tutti gli individui al mondo, ed è talmente affollato che all'interno ci si muove senza grandi pericoli di essere scoperto. Poi c'è un'altra caratteristica, la sua trasparenza. Bene. E la sua libertà. Tutto quello che va sul cyber è aperto a tutti, è trasparente, è qualche cosa che non può essere celato al mondo. Va bene. È un ambiente libero. Ma bisogna ricordarsi che non c'è libertà senza controllo. E questo spiega perché le organizzazioni internazionali, con l'ONU in testa, si preoccupano proprio di questo aspetto. L'altro aspetto è che è uno spazio integrato, come il mare, il resto, se ci pensate bene, e come l'aria, tutto si svolge esattamente nello stesso momento. Le più diverse attività si svolgono in contemporanea e quindi chiunque può agire come vuole. Va bene? Poi si arriva all'ultima caratteristica, l'abbiamo citata, ma è bene ripeterla. L'ambiente cibernetico è un ambiente opaco. Non è sempre possibile scoprire chi fa che cosa. Questo favorisce l'attacco, questo favorisce la delinquenza. Quindi l'ambiente cibernetico è un po' a livello dell'Ovest selvaggio americano della seconda metà dell'Ottocento. Sì, sì, ci sono stati dei grossi miglioramenti nella capacità di scoprire, vabbè, i punti di partenza di qualche attività, però in effetti non si arriva mai alla certezza assoluta. Si dice in campo intelligence che intelligence is not evidence, no? Un'informazione non è una prova che possa essere portata a un processo, e quindi rimane sempre una zona di dubbio. Poi c'è un altro aspetto: chi è che domina il mondo cibernetico? Sono le grandi industrie, Microsoft, Apple, chi più ne ha più ne metta. Sono loro che influenzano l'andamento del mercato, sono loro che influenzano lo sviluppo dei mezzi, sono loro che influenzano lo sviluppo delle difese. Va bene. Questi giganti multinazionali spesso condizionano i governi anziché esserne condizionati. Poi, ovviamente, un altro aspetto del mondo cibernetico è la compressione dei tempi. Questo è un aspetto interessante che va citato. La compressione dei tempi non porta però i tempi a zero. Pensate che i banchieri britannici hanno proposto di gettare delle fibre ottiche sul fondo del mare passando per il Polo Nord, in modo da avere qualche millisecondo di vantaggio rispetto agli altri operatori di borsa, in modo da fare gli scambi prima degli altri. Va bene? Quindi voi vedete che il dominio cibernetico è un dominio sempre più utilizzato dagli aspetti commerciali. Ma non parliamo solo delle grandi industrie cibernetiche, parliamo anche di tutte le industrie normali. Tutte le industrie normali usano molto spesso l'ambiente cibernetico per tutte le loro attività e quindi sono vulnerabili a queste attività. Oggi gli oggetti cibernetici sono sempre più numerosi. Bene. Un frigorifero c'ha una componente elettronica, quindi è facile danneggiarlo. Voi vedete che quindi l'attacco è facile, la difesa è difficile. Difesa che è partita creando i cosiddetti firewalls, no? I cosiddetti muri antifiamma, una specie di bastioni dei castelli medievali, poi si è estesa alla ripulitura periodica dei software per liberarli dai virus e dal malware, e poi si è passati alla ricerca del cattivo. Bene. Oggi come oggi la difesa dipende da un aspetto fondamentale, dalla resilienza. Resilienza significa la capacità di agire anche se si è sotto attacco cibernetico. Poi ovviamente ci sono dei modi per reagire, per compiere addirittura delle rappresaglie, ma queste ovviamente sono limitate al settore militare per il momento. Non è possibile farlo a livello commerciale. D'altra parte è anche giusto, perché in una situazione in cui gli stati utilizzano l'ambiente cibernetico sempre più intensamente, il fatto che un privato compia un atto ostile comporta evidentemente delle implicazioni sulle relazioni internazionali che non possono essere accettate. Grazie.